Care sorelle, cari fratelli, il capitolo 25, tutto questo capitolo dell'Evangelo di Matteo fa parte del discorso profetico di Gesù che inizia già nel 24. Io lo chiamerei piuttosto discorso apocalittico. E il nostro capitolo contiene tre discorsi. Quello nostro segue quello dei talenti affidati e il giudizio universale, quello delle opere, io ero malato, non mi avete, eccetera, eccetera. E il giudizio delle persone inadatte viene espresso con le parole: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, a punizione eterna. Alla persona che non sa mettere a frutto i suoi talenti viene detto: quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì ci sarà pianto e stridor di denti. E oggi, pochi versetti prima di queste altre due vicende, troviamo lo stesso Gesù, apparentemente esclusivo, duro, un Gesù che divide in buoni e cattivi, un Gesù che esclude, un Gesù che erige mura, o meglio, nel nostro brano, chiude delle porte, quando dice: io vi dico in verità, non vi conosco. E allora, di fronte a questi brani, a questo concentrato del capitolo 25, noi ci dobbiamo chiedere, spaglio io che da qualche anno vedo, escludo categoricamente il fatto che Dio in Cristo per noi è il Dio d'amore, e poi quando moriamo diverrebbe un Moloch per molti, crudele, che si compiace di vedere bruciare la gente nell'inferno. Dovremmo quindi chiederci come mai delle frasi così severe e crudeli siano uscite dalla bocca di Gesù, e come mai l'evangelista Matteo ci presenta un Gesù apparentemente al di là dell'amore, un Gesù che divide, un Gesù severo. Per fare ciò conviene capire innanzitutto l'evangelista Matteo e vedere che le sue sono parole ancorate nella propria esperienza, che lui tramanda delle parole di Gesù per la sua chiesa, e nessun evangelista è uno scriba che copia le lettere, ma trova le parole della tradizione e, come uomo responsabile e di fede, uomo di chiesa della sua chiesa, che ai suoi tempi, quando scrive l'Evangelo, si trova in diverse difficoltà. Quindi lui scrive in fondo l'Evangelo per confortare la sua chiesa. Matteo, e solo Matteo, tramanda questi tre racconti del capitolo 25, scrivendo a dei credenti della seconda metà del primo secolo. Matteo scrive a una chiesa che letteralmente non sa dove collocarsi. Infatti, il tempo dopo il 70, e Matteo scrive dopo il 70, a differenza di Marco che scrive poco prima, distruzione di Gerusalemme, è segnato da grandi cambiamenti per le giovani chiese. Le sinagoghe ebree non vogliono più i cristiani in mezzo a loro, chiudono le porte. I discepoli di quel Gesù di Nazaret se ne devono andare. Il loro legame, almeno quelli che vengono dall'ebraismo, il loro legame con la religione dei padri, con il popolo di Israele, viene interrotto. E con questa interruzione la Chiesa perde un privilegio, perché fino a quel punto veniva visto come espressione dell'ebraismo e protetta come religio lecita, e quindi come una religione con dei privilegi. Adesso i privilegi per i cristiani non ci sono più, devono partecipare a tutte le festività e ai sacrifici statali fatti in onore dell'imperatore. I credenti però non vogliono adorare un umano, anche se è l'imperatore. Loro vogliono adorare esclusivamente Dio, il Dio predicato e testimoniato da Gesù. E questa tensione nelle chiese di Matteo, e non solo, crea conflitti. Conflitti che vediamo anche leggendo Apocalisse di mercoledì. Conflitti con il potere imperiale, ma anche all'interno delle chiese. Noi sappiamo anche che non tutte le province dell'impero applicano con severità la legge. Ci sono province e anche tempi di relativa calma, ma anche periodi di carcerazioni, interrogazioni e pene anche capitali per i cristiani. Tutto sommato, la situazione della seconda metà del primo secolo è segnata da arbitrarietà degli uffici statali, da un'insicurezza legale e dalla paura delle chiese. Quindi persecuzioni, martirio. In questa situazione, molti all'interno delle chiese vedono delusa la loro speranza che il regno di Dio sarebbe venuto ben presto. Per questo, la parabola inizialmente scritta o detta da Gesù come invito alla grande festa del regno di Dio diventa un racconto che invita alla pazienza, al fiato lungo, a non disperare in una situazione in cui niente è come sperato. Per dirlo con le parole della parabola, ci vuole l'olio per tenere viva la fiamma della fede. Ah, dimenticavo, ma avete sentito cosa ho detto io, come era inventata questa parabola? Ho detto la parabola inizialmente scritta come invito alla grande festa del regno di Dio. Non sembra così, dalla fine, sembra tutto il resto. Però all'inizio dice il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Questo è il senso di questa e la volontà di questa parabola. E all'arrivo dello sposo, grande gioia doveva essere immaginata. E le nozze sono un'immagine per il nuovo mondo di Dio, per la comunione con Dio, aperta a tutte le donne e tutti gli uomini. La parabola, quindi, una volta era un grande invito alle nozze, alla comunione con Dio, alla grande festa. 10 vergini piene di gioia vanno incontro allo sposo che arriva. E ora la chiesa di Matteo vede questa festa ancora non c'è. Vedi sopra. Allora Matteo dice con questa parabola di avere pazienza, di non disperare. Ci vuole fede, ci vuole coraggio, ci vuole fiducia che Dio sta per arrivare. Anzi, è già presente e vuole profondamente cambiare la realtà. La festa c'è, questa certezza, i guastafeste non la possono proprio togliere, la festa c'è. Certo, il risotto non torna da oggi a domani, la morte non viene superata dall'oggi a domani, Dio non toglierà le nostre lacrime, come è scritto in Apocalisse, dall'oggi a domani. È difficile scorgere il regno di Dio in mezzo ad un mondo che viene governato dalla paura, lo era allora e lo è anche oggi. La parabola di Matteo non vuole escludere, ma dare fiducia. E così parla anche a noi che spesso ci sentiamo impotenti nel nostro agire contro i poteri della morte, contro la fame nel mondo, contro la distruzione dell'ambiente, contro una politica e economia che escludono davvero e utilizzano la guerra come mezzo per fare profitti, contro pregiudizi, contro l'odio siamo. E Matteo ci vuole dire: guardate, la porta non è chiusa. La festa delle nozze, la comunione con Dio è possibile. E noi dobbiamo essere coloro che annunciano la festa in mezzo ad un mondo con la voglia di annientarsi. Potremmo perdere la speranza di fronte alla volontà di tutti di avviare lo scontro armato. Chi oggi ha il cuore della patria e della pace viene fatto tacere, non preso sul serio o anche deriso. Il macchinario della guerra va avanti perché porta soldi nelle tasche di chi già negli anni della crisi ha guadagnato sulle nostre spalle. E il regime della paura vuole farci credere che non c'è alternativa. Noi di fronte alla porta aperta della festa del regno possiamo invece dire: la guerra è la scelta per chi ci guadagna. Facciamo armi, così l'economia si bilancia un po'. Andiamo avanti con il nostro interesse. La guerra fa guadagnare sempre alle stesse parole, spargendo per tutto il resto morte e distruzione. Noi che vogliamo sperimentare la festa del regno di Dio, dobbiamo opporci a chi non vuole che la vita sia una festa per tutte e per tutti. Dobbiamo opporci con la nostra fede e il nostro coraggio a chi vuole il conflitto, e dobbiamo vivere come facitori della pace. Dobbiamo denunciare chi vende armi e soffia sul fuoco. Dobbiamo dire ai nostri governi e a tutti i governi, non solo in Europa: smettetela di vendere armi, di vendere distruzione e miseria e di amarvi. A proposito miseria, ricordate, oramai sono anni fa, quando la Grecia era in ginocchio e rischiava di uscire dall'Unione Europea, nessun centesimo degli aiuti europei è andato alla popolazione sofferente. Hanno imposto di smontare il welfare, il sistema sociale, le pensioni, nel nome dell'austerità e dell'equilibrio di bilancio. Ora che vogliono fare la guerra, la violenza non conta nel bilancio. È gratuita. Posso spendere quanto voglio per le armi. Non conta per il debito. Poi si devono spiegare come si fa. Anzi, la pagheremo noi alla fine. Con ancora meno assistenza, meno welfare, meno pensioni. La prossima domenica abbiamo la prima dell'Avvento. Andiamo quindi verso il Natale. Nelle strade si vede già, ieri era la prima volta che erano accese tutte le luci a Udine, tutto centro storico a festa natalizia quindi. Ci sono quindi luci, feste, alberi luminosi, candele, ma in fondo è tutto truccato. Il mondo continua a fare la guerra. Il mondo non ha compreso la strada della pace. Gesù nella parabola dice: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Qui da noi ognuno vuole fare la festa guastando quella degli altri o fare la festa a spese altrui, e alla fine festa non c'è per nessuno. Non rimane altro che noi, discepoli di Gesù, annunciamo, come ha detto il profeta Isaia: gioite sì, esultate in eterno per quanto io sto per creare. Costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più perché un altro abiti, non pianteranno più perché un altro mangi. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, e il leone mangerà il foraggio come il bue, e il serpente si nutrirà di polvere. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, dice il Signore. Questa sì è la festa del Signore. E Giovanni scrive nell'Apocalisse: non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Amen.